Giallo e nero di Daniele Biacchessi.
1944. Mazzabotto e Montesole si trovano proprio sul filo della cosiddetta linea gotica, il fronte di guerra dove sono attestate le forze dell'asse, i militari della Repubblica Sociale Italiana, i soldati anglo-americani.
La linea gotica taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro. Si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio 1943 e ad Anzio il 20 gennaio 1944. Montesole e Marzabotto si trovano in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa. Civili, tutti comunisti.
Il feldmaresciallo Albert Kesselring organizza la sua risposta militare. Capo dell'operazione è Walter Raeder.
La mattina del 29 settembre 1944, prima di muovere all'attacco dei partigiani, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area di territorio compresa tra le valli dei fiumi Setta e Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole, la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. I nazisti pianificano la mattanza. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, ai vecchi, alle donne, ai bambini. Poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce e uccide 147 persone, tra le quali 50 giovanissimi. E la strage è solo all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Nessuno viene risparmiato.
Dopo sei giorni di rastellamento e di violenze, 1830 persone perdono la vita. La testimonianza di Duilio Pasini.
Il 25 settembre sfollammo da casa Beguzzi, troppo bassa e vicina al fiume e alla ferrovia, e riparammo a San Martino, che pareva più sicuro. Il 29 mattino gli uomini scapparono tutti per timore di essere deportati. Passò una prima squadra di nazisti il giorno 29 e non fecero nulla. Pensammo che anche questa volta ce la saremmo cavata solo con la paura. Invece il 30 arrivò una seconda squadra. Presero tutti quelli che poterono, li misero contro la casa dei contadini del parroco e li falciarono con le mitraglie. Poi li bruciarono con le fascine e con l'altra roba che avevano loro. Uno della famiglia Lorenzini di San Martino, che aveva assistito al massacro, mi raccontò in seguito che mentre erano chiusi nella parrocchia prima di essere massacrati, una mia figlia sposata col suo bimbo al collo, nel vedere uccidere il marito sotto i suoi occhi, si scagliò contro i nazifascisti chiamandoli vigliacchi e assassini. Uno delle SS le rispose nel nostro dialetto. Essendosi subito accorto che così si era tradito, fece segno agli altri e portarono tutti fuori al massacro. Anche mia figlia, col bambino al collo.
In molti si ricordano del massacro di Marzabotto Montesole, come Aldo Gamberoni.
Mentre fuggivo, a Cadotto cominciò un forte combattimento. Dalla posizione dove mi trovavo non udivo nulla, neppure gli spari della battaglia tra partigiani e SS. Vedevo solo il fumo e il fuoco degli incendi. Dopo circa un'ora e mezza che ero nel fosso, sul sentiero per Cadotto, più in alto, di fianco, vidi passare una colonna di civili, quasi tutti donne e bambini. Andavano in fila, avevano con sé fagotti e valigie. Sei SS a mitra puntati incalzavano la fila e la tenevano unita. Guardai bene se c'erano i miei, ma non li vidi. E mi sentii con più speranza. Pensai che li portavano in campo di concentramento. Dopo un'ora, invece, tutto d'un colpo, mi arrivò un grande urlo. Sembrava una voce sola. Ma non sentii spari. Li avevano massacrati tutti sotto Pornarino.
Cornelia Paselli, 80 anni, è una superstite della strage di Marzabotto.
Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona. E noi, io e la mia famiglia, scolammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, 3 giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era il 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia, lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero: fuori dalla chiesa, venite tutti fuori. E poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro il cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, quando fummo dentro, sentì che gridava, urlava: lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone, perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice. La mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati 2 piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito: bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole. Poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per primo una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone. Poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto. Credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano. E invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva: Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva. Allora disse: sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse: io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice Gigi e la Maria, se ne sono già andati. Dico: appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vedi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata. Ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
Franco Lanzarini aveva 7 anni nei giorni della strage. Al microfono di Raffaella Calandra il ricordo è ancora vivo.
2 fratelli, mio cugino, mia zia e altre 60 persone.
Lei aveva la chiara percezione che in quel momento stavate per essere uccisi?
Certo, si vedeva bene dalle facce, dalla predisposizione del plotone d'esecuzione e dal comandante.
Poi che cosa successe in quel momento? Ecco, perché siete stati salvati?
Una cosa particolare, che il comandante del plotone d'esecuzione chiamò mia madre e la fece andare vicino a un camion di papà e gli chiese il motivo per cui non c'era più la batteria d'avviamento. La mamma ebbe la prontezza di rispondere: perché è stata portata a Bologna dai nostri uomini per ricaricarla, perché abbiamo intenzione di ritornare a Bologna, perché noi eravamo rifugiati a Montesole durante il periodo della guerra. Il comandante, il plotone, gli fece un sorriso di, come per dire, ma va, non è vero, e poi dopo la rimandò in fila assieme a tutti gli altri. E dopo un po' si collegò alla radio e dopo un po' ci rimandarono nel rifugio da dove ci avevano prelevato. La stessa cosa successe nel pomeriggio, poi ancora, questo era il 29 di settembre, e poi continuò fin quando il 9 di ottobre la mamma andò a dire a papà, dice: guarda, noi qui non ne possiamo più, scendiamo, cerchiamo una posizione più sicura. È l'ultimo giorno in cui si vede mio padre, e dopodiché infatti noi lo ritroveremo assieme agli altri sei parenti accanto a una, diciamo così, a una postazione militare, dove i corpi erano tutti confusi nei loro resti. Infatti oggi è tumulato nel cimitero di Bologna assieme agli altri sei che erano parenti e amici.
Suo padre era un partigiano?
Come tutti quelli che avevano in quella situazione si comportarono in una determinata maniera, aiutavano i partigiani, cercavano quindi di sostenere la resistenza.
Dopo la pausa, racconto del giallo e nero sulla strage di Mazzabotto, Montesole.